Amici sportivi della Radio Vaticana, ancora ben trovati da Luca Collodi. Non solo sport, estate di oggi. Affronteremo il tema del calcio spezzatino, ma soprattutto parleremo della nuova nazionale italiana di Prandelli. Avremo al riguardo anche alcuni inserti che ci chiariranno meglio quello che sarà il futuro della nazionale. Saluto subito il primo ospite di oggi, nostro opinionista, Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Don Biancalani, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
Sarà l'Italia di Cassano, sei d'accordo?
Sì, perfettamente d'accordo, è una squadra costruita attorno a lui, anche se vedo numerosi talenti, soprattutto Balotelli e anche questo Lazzari del Cagliari, cui si fa un gran parlare.
Il primo giorno di Prandelli ci presenta un'Italia che potrebbe schierare un tridente con Cassano, Balotelli dietro e Amauri davanti.
Ma credo un 4-3-3 o un 4-2-3-1, dipende un attimino da quello che Prandelli, che ha sempre amato più che altro il modello a una punta con due esterni, ma credo che poi sceglierà un 4-3-3.
Quali sono le novità, secondo te, tra questa nazionale di Prandelli e quella di Lippi?
Totalmente due, in modo particolare. Il primo, molto più aggressiva, e la seconda, la fantasia, che in conferenza stampa ieri ci ti ha ricordato, che credo che sia l'elemento qualificante in un calcio iper tattico.
Prima di sentire la voce di Prandelli, noi presentiamo Biancalani, diciamo così, una chicca. Sentiremo la voce di Lippi in vacanza all'isola di Capraia. Ascoltiamo e poi commentiamo.
Possiamo darle una mano?
La mano gliela do volentieri, capita male. Spenga, sì. Ve lo dico e sono molto sereno, tranquillo e anche cortese. Quello che avevo da dire, cose piuttosto importanti, le ho dette. Io non voglio apparire, non voglio parlare e non voglio neanche che vi prendete la mia barca, che non è neanche la mia, tra l'altro che è dell'Azimut. Se siete venuti qua voi con la nave, sono andato a farvi un bagno, credo che sia la cosa più giusta e più logica.
Don Biancalani, un Lippi all'isola di Capraia un po' nervosetto.
Ma è facile, era normale che fosse così. Io credo che sia sempre importante trovare un equilibrio da parte dei giornalisti da una parte e da parte del tecnico stesso, che però nel bene o nel male dovrà accettare almeno per un paio di anni un po' di confronto.
Ecco, è giusto, in questo caso era una troupe di Mediaset, andare a scovare l'ex allenatore della Nazionale in vacanza, riprenderlo, cercare di fargli dire qualcosa? Cioè, giornalisticamente è corretto secondo te in questa fase, tenendo conto che è ripartita la Nazionale con Prandelli?
Ma io non entro nell'etica del giornalismo, perché questo ci porterebbe sicuramente a un problema di grande ampiezza. Credo che la stampa oggi ragioni così e sicuramente una dichiarazione di Lippi in vista del nuovo sostituto fa sicuramente vendere più giornali. E questo è un po' il gioco forza che devi accettare.
Certamente Lippi e Prandelli sono due caratteri, due personalità, due esperienze umane totalmente differenti.
Sicuramente sì, hanno esperienze diverse, anche se però li vedo molto complementari, perché sia Prandelli che Lippi lavorano sul gruppo e questa è sempre stata una delle caratteristiche molto importanti, sia del commissario tecnico uscente di quello nuovo.
E allora andiamo ad ascoltare subito come Prandelli si è presentato alla stampa in questo ritiro fiorentino. Ricordiamo la partita di domani a Londra, prima amichevole dell'era Prandelli con la Costa d'Avorio. Ascoltiamo come si è presentato Prandelli.
Non ho mai pensato alla nazionale, finché quel lunedì mattina il presidente Abete mi fece quella chiamata, ma anche qualche giorno prima non ci avevo assolutamente pensato. Molto probabilmente sono in questa posizione perché molti altri miei colleghi molto più blasonati e vincenti hanno una panchina, hanno un contratto, quindi forse ero una delle poche persone libere.
Don Biancalani, ero forse una delle poche persone libere, grande umiltà nella presentazione di Prandelli.
Il sogno di Prandelli era quello di poter lavorare per 4 anni per dare al calcio italiano quello che lui ha ampiamente dato nei club dove ha allenato: professionalità, tempismo e soprattutto tanta umanità nei giocatori che lui ha plasmato e fatto diventare degli ottimi campioni.
E saluto Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire da Milano. Castellani, grazie e ben ritrovato anche a te.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Parlavamo di un Prandelli che si è presentato molto umilmente dicendo che io sono allenatore della nazionale perché ero forse l'unico allenatore senza contratto, ero l'unico allenatore libero. Ma andiamo a parlare della nazionale. Prego Castellani.
No, beh, cioè, è proprio un atto quasi francescano da parte di Prandelli. Io invece penso che abbiano scelto sicuramente la miglior persona che c'è nel calcio italiano. Ora vedremo se è anche il miglior tecnico.
Per quanto riguarda la nazionale, si parla sui giornali, non sportivi, ma politici di nazionale multietnica, e questo a qualche partito politico non piace, vedi la Lega Nord. Cosa ne pensi, Castellani, e poi anche Don Biancalani?
Ma mi sembra che sia sempre la stessa fonte di dissidenti, quindi a questo punto perde anche di valore, perché se fosse un discorso allargato sarebbe molto preoccupante, ma arrivando sempre dalle stesse bocche, dallo stesso schieramento politico al quale ha risposto tempo fa anche Totti con un nazionalista, con uno slogan nazionalista del tipo non parlo con chi non canta l'inno nazionale, quindi forse dovremmo associarci per una volta al pensiero di Totti.
Don Biancalani, cosa ne pensa invece il tifoso, secondo te, della nazionale multietnica?
Contentissimo, il tifoso vuole soltanto vincere e aspirava da tempo, hanno fatto un sondaggio cui volevano questi giocatori, i tifosi, quindi i tifosi vogliono spettacolo e vittoria. Poi se uno ha la pelle nera, gialla o arancione, credo che non gliene frega niente a nessuno.
Lasciamo per ora il tema della nazionale, lo riprenderemo verso la fine del nostro programma, perché vorrei tornare a parlare con voi del calcio spezzatino, Castellani. Un vecchio cavallo di battaglia, anche tuo, nostro, lo abbiamo ripreso più volte. E vorrei riproporvi brevemente quello che ci ha detto il vescovo di Fidenza, Monsignor Carlo Mazza, già responsabile dell'ufficio sport della Conferenza Episcopale Italiana e attualmente consultore del Pontificio Consiglio dei Laici, dove tra l'altro all'interno del Pontificio Consiglio dei Laici c'è l'ufficio Chiesa e Sport, voluto proprio da Giovanni Paolo II. Ascoltiamo Monsignor Mazza e poi ne riparliamo.
È un po' di tempo che si parlava di questo anticipo, finalmente hanno vinto i Falchi e probabilmente c'è stato delle pressioni perché i diritti televisivi e tutto quello che sappiamo, insomma, che va dietro a questi spostamenti degli orari comportano. Ora io credo che questo anticipo alle 12:30 sia veramente deleterio in tutti i modi, sia per quanto riguarda i calciatori che scendono in campo alle 12:30, dobbiamo pensare che i calciatori sono dei giovani, delle persone che vivono la loro vita in un certo modo, secondo gli stili di vita di oggi dei giovani, e alle 12:30 devono scendere in campo. Ma come saranno preparati, come saranno disposti? Ma questo è un problema di tipo atletico e lasciamolo perdere. Ma c'è un problema più grande, che è la famiglia. Ora, mettere sugli schermi italiani alle 12:30, quando si va a pranzo o ci si prepara per andare secondo gli orari del pranzo degli italiani, a me pare un'invasione di campo. Questa sì è invasione di campo, e credo che si doveva pensarci su un po' bene, un po' prima, ecco, rispetto alla decisione, rispetto molto tutti i decisori su questi aspetti, però non possiamo non dire una parola su questi aspetti che in qualche modo ledono quello che è un minimo di stile familiare di stare insieme, che è il pranzo, la tavola, il ritrovarsi con i familiari, ma anche con gli amici, con i parenti. Per noi italiani la famiglia è uno snodo importantissimo, non possiamo così svenderlo, tra virgolette, ad altri eventi, a meno che siano eccezionali, per carità. Ecco, lo dicevo, sotto il profilo familiare, sotto il profilo anche etico, cioè del modo con cui l'Italia vive il calcio. Io credo che anche qui dobbiamo mettervi dei paletti, perché se vogliamo riformare il calcio dobbiamo anche dare dei segnali su questi aspetti che sembrano marginali e secondari, ma che di fatto sul tutto hanno una loro incidenza. E dunque, insomma, chi anche parte da casa per andare allo stadio a vedere questa partita, vabbè, saranno pochi rispetto alla massa degli amatori del calcio, dei tifosi, però certamente anche lì lasciano la famiglia per andare al calcio, e così via, tante considerazioni.
Questo era Monsignor Carlo Mazza, attuale vescovo di Fidenza. Castellani, è un'invasione di campo, dice Monsignor Mazza.
Io penso che molti dei problemi poi del calcio italiano, con sempre meno presenze negli stadi, meno anche attaccamento a quelle che sono le squadre, dipende anche in parte da questa grande confusione mediatica. È chiaro che il calcio da anni si è asservito e si è svenduto alle pay TV, e quindi a pagare il dazio sono sicuramente i grandi appassionati storici, quelli i tifosi veramente fidelizzati al gioco del pallone.
Castellani, traduco quello che tu hai detto. La colpa, parliamo molto chiaramente, la colpa della partita alle 12.30, sulla quale io personalmente non sono d'accordo, non so voi, ma prendiamo una posizione, quindi è da attribuire alla iniziativa di Sky e di Mediaset Premium?
Vabbè, certo, non esistono altre spiegazioni se non quelle di rispettare i palinsesti televisivi, dai quali poi derivano gli introiti maggiori per il calcio italiano, cosa che invece in Inghilterra i maggiori introiti, ad esempio, visto che noi stiamo cercando di imitare faticosamente il modello inglese, derivano invece dal merchandising, da tutta una serie di iniziative legate alla società.
Oh, io qui introduco un'altra riflessione che mi colpisce. Ma i giocatori che dicono? Bevono tutto così senza colpo ferire? Il sindacato dei calciatori che fa? Castellani e poi Biancalani.
I calciatori, mi sembra che l'unica preoccupazione che hanno fino ad oggi è quella di avere garantiti 10 giorni o le 2 settimane di stacco invernale per poter andare a fare viaggi esotici a cavallo tra le vacanze natalizie e il Capodanno. Non mi sembra che siano molto interessati o preoccupati invece da questa rivoluzione della partita alle 12.30.
Le pay TV si sono comprati anche il tempo dei calciatori?
Beh, io penso che tra un giocare alle 12.30 e aver garantito quelle 2 settimane esclusive, di ferie esclusive a natalizie, penso che loro sceglierebbero volentieri appunto la seconda opzione.
Don Biancalani, a te una riflessione ampia.
Ma credo che purtroppo il momento del business abbia comprato, tra virgolette, anche i giocatori. In un tempo di crisi, lo voglio ribadire, anche economica, legato a carenza anche da parte di introiti delle famiglie, vedo calciatori sempre più preoccupati per i loro ingaggi, quindi non credo che sia, sono perfettamente d'accordo con Castellani, non credo che sia un problema di mezzogiorno e 30 quanto di vedere garantiti più soldi e le loro ferie insindacabili. Il resto, purtroppo, mi sento di dire, non vedo questo grande interesse.
Oh, questo avviene in Serie A, mentre nelle serie minori, io penso, e le chiamo ancora C1, C2, Serie D, ci sono grossi problemi, perché quest'anno molte squadre, anche di blasone, non parteciperanno per problemi economici. Quindi Biancalani e poi Castellani, ci sono ormai due treni che stanno viaggiando nel calcio italiano.
Ma sicuramente sì, lo abbiamo detto più volte, ci siamo fatti anche fautori in questo. Il calcio regge, quello di Serie A, grazie esclusivamente alle pay per view. Purtroppo in Serie B si vede una crisi abbastanza che si affetta col coltello, le serie minori lasciamole perdere. Io credo che bisogna veramente cercare di prendere un modello, fare un modello nostro, ma farlo con chiarezza.
Castellani, questo è il progetto di fare una grande Superlega addirittura a livello europeo e di rilasciare a livello nazionale tutto il calcio minore dalla B in giù?
Ma questo discorso della Superlega è stato anche un po' abbandonato. La Superlega di fatto tanto esiste, perché comunque lo vediamo anche nelle coppe internazionali, ormai sono quelle 4-5 squadre che riescono ad arrivare fino in fondo perché hanno soprattutto il potere economico per arrivarci, quindi tutto il resto, diciamo, fa soltanto da cornice. In ogni campionato poi ci sono ormai sempre al massimo 2-3 squadre, parlo di campionati europei allargati, no? Premier, Liga, la stessa Francia, 2-3 squadre che possono ambire al titolo e le altre appunto fanno la spara in partner in maniera più o meno dignitosa.
Per quanto riguarda i conti delle società di calcio, secondo voi non ci sono due pesi e due misure? Cioè, con le squadre che potenzialmente portano più pubblico e quindi più introiti e hanno più tifosi, quindi più diritti televisivi, ci si muove, anche se hanno problemi economici, ci si muove chiudendo un occhio, mentre per il resto si stanga. Voi avete questa idea o no? Castellani.
Ma diciamo che il caso della Roma è un caso eclatante che va avanti un po' da 7-8 anni, con un discorso di sopravvivenza garantita forse anche a livello politico, ma ci sono anche altre società sicuramente. Fino a qualche tempo fa, c'era, prima dell'avvento di De Laurentiis, c'era stato appunto il caso del Napoli. Diciamo che sì, si chiude un occhio, ma è vero anche che il terrore è quello di andare a penalizzare delle piazze che potrebbero poi rivoltarsi contro con vere e proprie sommosse popolari da parte dei tifosi.
Un tifoso, sicuramente tifoso della Roma, rispetto alla tua affermazione, ci dice via SMS che anche forse bisogna guardare in casa dell'Inter per quanto riguarda i conti.
Sì, però sai, l'Inter ha dietro un colosso come la società della famiglia Moratti, e poi ha un patrimonio anche a livello di giocatori che se domani dovesse venderli tutti sul mercato penso che i problemi economici e i rossi del bilancio sparirebbero.
Beh, lo stesso si può dire del Milan, lo stesso si deve dire della Juventus.
Beh, non credo che però il patrimonio, diciamo, dei giocatori dell'Inter possa essere paragonabile a questi. Basta vedere, insomma, Milan ha una squadra che è forse tra le più vecchie d'Europa ancora oggi, nonostante un mercato che ha tentato il ringiovanimento della rosa.
Ringrazio Castellani, so che dobbiamo liberarti perché hai una riunione di redazione ad avvenire, grazie ancora e noi avremo modo di sentirci poi dopo le festività di Ferragosto. Grazie e buon
grazie
Ferragosto
a
te.
A presto, grazie.
Don Biancalani, allora hai sentito le battute che abbiamo scambiato con Castellani, due pesi e due misure?
Beh, sicuramente ci sono stati, io mi auguro che nei prossimi anni si guardino altri criteri, quello soprattutto dei bilanci in nero, e si guardi soprattutto anche, penso dobbiamo aiutare anche le società che puntano sul settore giovanile. È una cosa che è partita già dalla Serie D, ma io introdurrei anche nelle categorie professionisti.
Senti, dai giornali, dai quotidiani sportivi si parla di un Mourinho che attacca Benitez, il nuovo allenatore dell'Internazionale. Dice non vincerà mai come me. Tu come commenti?
Ma è normale. Mourinho ha capito che ormai la stampa italiana lo ha dimenticato, deve fare qualcosa per riaccendere anche uno scontro, e sa benissimo che l'Inter è superiore almeno quest'anno al Real, e quindi mette un pochino di pepe sul fuoco.
Apriamo una parentesi con il basket, perché in vista delle qualificazioni agli europei di basket, a quanto pare l'Italia del basket si è svegliata contro la Finlandia ottenendo la prima vittoria 82-73, e anche qua dovremmo aprire un capitolo sulla crisi del basket nazionale. Perché secondo te?
Ma perché purtroppo anche il basket ha vissuto troppo sugli allori di quelle che sono state le due perni, Milano e Bologna, non si è investito bene sui settori giovanili e ora stiamo pagando anche lì una sorta di immissione di troppi stranieri nel nostro campionato, e quindi ci vorranno anni per rivitalizzare i settori giovanili e soprattutto per ridare credibilità a un impianto che vedo veramente in grande difficoltà. Penso per esempio alla Montepaschi Siena, che quest'anno ha dominato il campionato italiano, ma trovare un italiano è molto difficile.
Torniamo a parlare di nazionale, se tu hai ancora qualche minuto con noi torniamo ad ascoltare Prandelli in conferenza stampa e poi chiudiamo con un tuo commento. Via al contributo dalla regia, grazie.
Per quanto riguarda le difficoltà in questo momento, forse è meglio pensare alle cose in positivo. Vorrei prima di tutto ringraziare il Presidente Abete per la scelta, il Vicepresidente Albertini che mi ha accolto con grande simpatia e cordialità. Ho avuto un piacevole incontro con lo staff della Federazione ieri, mi sono sentito a casa, quindi mi auguro di poter organizzare anche una squadra fuori dal rettangolo di gioco che si basi su rapporti umani veri, e da lì possiamo partire. Le difficoltà ci sono, le sappiamo, però vorrei partire con l'ottimismo giusto, con la voglia di far bene, con la determinazione e con grande umiltà.
Io le volevo chiedere una cosa. Fino adesso si è parlato, insomma, di tutto quello che è successo, del disastro sudafricano, del punto più basso della storia della nazionale, però non si è parlato ancora di ricette e del modo in cui uscirne. Volevo sapere se ci può raccontare, ci può spiegare in breve la sua ricetta, e poi una curiosità, se un secondo dopo Italia-Slovacchia non le è venuto voglia di staccare il telefonino e scappare.
No, per la verità era già staccato prima il telefonino, di solito gioco un po' in anticipo. No, ricette non ce ne sono, se non la volontà veramente di iniziare questa nuova avventura, pensando di non trovare solo dei problemi, ma sicuramente anche delle cose importanti. Quindi un saluto particolare a Marcello, perché per quanto mi riguarda sarai comunque un commissario tecnico campione del mondo, quindi lascia in eredità qualcosa di positivo. È da lì che dobbiamo iniziare. Cosa lascia? Lascia sicuramente un certo tipo di mentalità, lascia, se leggiamo bene le dichiarazioni dei giocatori, un attaccamento particolare a questa maglia, e quindi dobbiamo partire da questo, dalla voglia di essere coinvolti in un progetto in un programma che deve coinvolgere tutti, tutte componenti. Le componenti, sappiamo, sono la federazione, la squadra, ma anche voi. Quindi vorrei veramente creare un clima di rispetto e di assoluta collaborazione.
Donatella Scarnati, TG1.
Buon pomeriggio Cesare,
ciao,
in bocca al lupo. Allora, in questi giorni ha detto sia Marcello Lippi sia il Presidente federale che non ci sono i salvatori della patria. Vorrei sapere tu che cosa pensi di questo, cioè sono stati portati i giocatori i numeri uno in assoluto lì al Mondiale o hai altre idee?
Ma guarda, quello che si è fatto secondo me si è fatto, vorrei veramente cercare di trasformare tutte queste situazioni in qualcosa di positivo, quindi vorrei vedere una programmazione che va con la finalità di proporre giocatori di qualità, è quello che vogliamo. Poi chiaro, le scelte sono sempre comunque discutibili, però l'idea mia è quella di veramente proporre un nazionale con giocatori di qualità.
Quindi ci sono altri giocatori? Questo è...
Secondo me sì, il movimento riesce sempre comunque a produrre dei giocatori. Chiaro che ci vuole una programmazione, chiaro che se chiediamo a questa squadra di vincere subito, nell'immediato, probabilmente troveremo delle difficoltà. Ma se abbiamo la forza, la capacità e la volontà di programmare, io penso che il calcio italiano possa veramente proporre ancora giocatori interessanti.
Grazie a Sky Sport 24 per questo contributo e chiudiamo proprio con un telegramma di Don Leonardo Biancalani. Che cosa ne pensi di queste parole di Prandelli che confermano, mi permetto di dire, la sua grande dote, cioè questa grande ricchezza umana che può funzionare anche nello spogliatoio?
Beh, sicuramente sì, si pone come maestro di vita, umile, e certamente questo potrà portargli risultati. Deve, io ne fargli in bocca al lupo al CT, però deve capire che i giornalisti e in particolar modo la stampa italiana per i primi mesi farà i confronti, ma se vincerà e riuscirà a trovare un mix tra spettacolo e vittoria conquisterà tutti.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, anche a te buon Ferragosto, perché noi non ci sentiremo lunedì prossimo, 16 agosto, e andremo direttamente a lunedì successivo. Ci prendiamo anche noi una pausa per quanto riguarda non solo sport, estate, lunedì prossimo. Grazie e buone vacanze anche a te.
Grazie a voi, grazie di cuore.
Io ringrazio per la parte tecnica Silvio Anelli con Patrizio Cipriari e Maria Serena Tuglio. Vi ricordo, amici ascoltatori, che lunedì prossimo, 16 di agosto, Non Solo Sport non andrà in onda. Ci prendiamo un turno di riposo per essere presenti con voi direttamente la settimana successiva. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie per l'ascolto e buone vacanze.